abbiamo il nostro orario per fare l'incontro.
Senti, no, non nominiamo neanche questi eventi.
Sì, li nominiamo. Allora, io direi di non nominarli prima, se siete d'accordo, di nominarli dopo, per un fatto, perché qualcuno mi ha chiesto già prima, per esempio Franco Ordine, che non la vedo, ma ieri mi ha detto mi piacerebbe che il nostro gruppo e molto grazie ci confrontassimo su queste cose, dico, il dibattito potrebbe essere su quello. Vorrei però finire prima, per non lasciare in sospeso, la riflessione su Marco 10, 13, 31, che era quella che, ecco Franca che sta arrivando, vedi, proprio lei l'aveva chiesto, finire la riflessione sul tema del giovane ricco, quindi dell'uso dei beni secondo il Vangelo, dopodiché magari diremo due cosette proprio su questi eventi e poi credo che il dibattito sarà su questo, visto che siamo tutti colpiti e interrogati e dobbiamo davvero confrontarci alla luce della parola di Dio nei nostri fatti quotidiani. Allora, dicevamo la volta scorsa, parlando della rivelazione di Dio sul tema delle ricchezze, quale ce la presenta il Vangelo, che mentre nella società ebraica l'accaparramento dei beni era visto come una benedizione, come una conferma di Dio al giusto, nel Vangelo Gesù si pone sulla linea degli antichi profeti che vedono nell'accaparramento delle ricchezze un tradimento, che vedono nell'accaparramento delle ricchezze un furto, che vedono nell'accaparramento delle ricchezze una mancanza di carità. E abbiamo visto che questa linea fu talmente sconvolgente per la gente del suo tempo che più volte Marco in questo brano ribadisce che i discepoli restavano stupefatti a queste parole e poi ancora più sbigottiti si dicevano fra loro: e chi mai si potrà salvare? Certamente l'annuncio di Gesù era un annuncio quindi innovativo. Che cosa dice Gesù? Dice che se i beni sono cose buone che tutti dovrebbero poter avere, il loro accaparramento è considerato ingiusto. Ecco perché viene più volte detto, soprattutto nel Vangelo di Luca, che la ricchezza è ingiusta, mammon discar o mammonas tasadichias, cioè l'ingiusta ricchezza, la ricchezza altrui, cioè quello che io ho in più rispetto al mio fabbisogno è qualcosa che dovrebbe invece essere compartecipato e dato agli altri. Ecco che quindi il vero scopo di ogni credente è di essere amministratore dei beni per i poveri, per quelli che non ne hanno. Dicevo, non soltanto Gesù, e qui veniamo nella parte nuova, ha questa visione, ma addirittura ha una che è poi sulla linea dei grandi profeti, soprattutto i profeti sociali, pensate ad Amos, ecco, pensate ad alcuni profeti minori che su queste cose sono veramente molto feroci, ma per Gesù la ricchezza è quasi un idolo che si contrappone al vero Dio. Questa sicuramente, questa personificazione del denaro come mammona, come questo idolo che si contrappone al vero Dio, sembra davvero una creazione di Gesù stesso. Non è presente né nella letteratura profetica e neanche, per quel che ne sappiamo, in nessuna letteratura biblica. Che cosa dice Gesù? Dice che il denaro è mammona. Il vocabolo aramaico mammon, che è attestato anche nella lingua fenicio-punica, da cui deriva il greco mammonas, che troviamo, significa ciò che è sicuro, ciò su cui posso contare. In ebraico è ma'amun. Voi avete già colto che derivano tutti dalla radice della fede. La parola fede è emunà. MN, cioè quello su cui mi attacco, quello su cui mi appoggio, quello su cui metto le mie sicurezze. Ecco, e allora ecco che, per esempio, già nell'Antico Testamento, l'interpretazione più corretta dello Shema Israel, dell'ascolto Israele di Deuteronomio 7, era che si dovesse amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza. Ma questa forza veniva spesso resa con mammon, con tutto il tuo mammon, e ciò era interpretato talora come invito a usare dei propri beni per Dio o a rinunciare ai propri beni per Dio. Certo, per il Vangelo Gesù pone davvero una dicotomia tra i beni e Dio stesso. quando dice: nessun servo può servire due padroni, odierà l'uno e amerà l'altro, non è in Marco, questo è in Luca 16:13, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e a Mammona. E poi Gesù va avanti e dice: chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto. Se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Vedete i vocaboli pistos, essere fedele, pisteuo, affidarsi, nella lingua aramaica o ebraica derivano dalla stessa radice verbale della fede, emunà. Quindi vedete, il credente è chiamato a scegliere tra due fedi: nella fede in Dio o nella fede nel denaro. E questo era un messaggio di cui il mondo si faceva beffe, e anche la religiosità attuale, dicevamo la volta scorsa, irride quando addirittura, quando più semplicemente non se ne frega, ecco, di questo messaggio. I farisei, che erano attaccati al denaro, Luca 16, ascoltavano queste cose e si beffavano di lui. Ed egli disse: voi vi ritenete giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. Ciò che è esaltato tra gli uomini è cosa detestabile davanti a Dio. Ecco, quante volte anche noi riteniamo, ci riteniamo sostanzialmente giusti davanti a Dio e non pensiamo che invece le nostre ricchezze sono da Lui detestate. Direi di più: la ricchezza non solo è ingiusta, ma la ricchezza, dice il Vangelo, è diabolica, nel senso diaballo, cioè che ci divide tra di noi, ci divide da Dio. Quante volte viene detto, per esempio, che il seme caduto in mezzo alle spine sono coloro che, dopo aver ascoltato, strada facendo si lasciano sopraffare dalle preoccupazioni, dalla ricchezza e dai piaceri della vita e non giungono a maturazione. Luca 8:14. È il caso della parabola degli invitati al banchetto del regno, i quali, Matteo 22, non se ne curarono e andarono chi al proprio campo e chi ai propri affari. È l'atteggiamento dell'uomo stolto, Luca 12, che accumula nei magazzini, pensa di essere felice, ma che Dio poi chiama a rendiconto attraverso la morte. E il Signore dice: guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi beni. Luca 12. Paolo scrive a Timoteo, 1 Timoteo 6, l'attaccamento al denaro è la radice di tutti i mali. E questo credo sia già una buona lettura dei fatti di Parigi, e poi cominceremo a vedere dietro che cosa c'è, perché secondo me è molto interessante. Quindi il denaro è qualcosa che ci distoglie da Dio, è un ostacolo al nostro rapporto con Lui. Mentre invece dire beati i poveri è affermare l'essenziale. No? È davvero riconoscere che se manca Dio non manca niente di essenziale. Ecco, la nostra felicità non si fonda su quello che abbiamo, ma si fonda sulla relazione con Dio. Massimo di Torino, quando deve fare esegesi sul brano del giovane ricco, no? In cui appunto si dice: è più facile che un cammello passi per la cuna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli, si sofferma a descrivere le deformità e le gibbosità del cammello come simbolo delle ricchezze che appesantiscono la vita. Il cammello sarebbe un cavallo se non avesse queste gobbe che lo appesantiscono, che sono le ricchezze che si porta dietro. E allora ecco che l'esempio del credente è la vedova che pone nel tesoro del tempio olon tombion, tutta la sua vita, e non solo tutti i suoi averi. Ma c'è di più. Tenete conto che quando andremo, entriamo in un momento, ma è sempre una lettura di genere letterario, sia chiaro, abbiamo detto che la misericordia di Dio arriva a tutti, però per invogliarci il Signore Gesù a trovare la nostra strada di felicità, ci presenta il giudizio finale, che forse più che un vero e proprio giudizio è un invito pedagogico poi a comportarci così, ecco. E ci dice che l'esame d'ammissione per entrare in paradiso avrà una domanda che noi sappiamo già, cioè non sarà, sei andato a messa la domenica, non sarà la sua situazione matrimoniale era regolare o no, non sarà sei venuto ai corsi biblici, ma sarà hai dato da mangiare agli affamati, hai dato da bere agli assetati, hai accolto in casa gli immigrati, hai vestito gli ignudi, hai curato gli ammalati, sei stato solidale con i carcerati. Ecco, è interessante come commentano i padri della Chiesa. Scrive Giovanni Crisostomo: il padrone artefice dell'universo dice: ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare. Il tuo Signore è là fuori, morente di fame, e tu ti abbandoni ai peccati di gola. Lui va in giro intirizzito di freddo, tu ti vesti di seta e non lo guardi neppure. Quale perdono può meritare una simile condotta? Ma c'è di più. Non solo Cristo si identifica nei poveri, ma altra cosa, noi alla fine della vita saremo giudicati dai poveri. Saranno i poveri i nostri giudici in paradiso, saranno i poveri i portinai del paradiso che ci accoglieranno o no nel regno a seconda di come li avremo trattati. Per esempio, Luca 16, l'amministratore disonesto dice: so io cosa fare, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. E attenzione, la casa dei poveri nella parabola sono le dimore eterne. Dice infatti Luca: procuratevi amici con la disonesta ricchezza, perché quando essa verrà a mancare vi accolgano nelle dimore eterne. Quindi si va avanti: quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, perché anch'essi non ti invitino a loro volta e tu abbia il contraccambio. Ma quando dai un banchetto, invita i poveri, gli storpi, gli zoppi, i ciechi, e sarai beato, perché non hanno di che ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla resurrezione dei giusti. Scrive Clemente Alessandrino: ricevendo poche cose quaggiù, il povero ti renderà lassù abitatore del regno, insieme con lui per tutta l'eternità. Pregalo perché accetti. Affrettati, lotta, temi che il povero rifiuti, giacché non è lui che ha ricevuto l'ordine di ricevere, sei tu che hai ricevuto l'ordine di dare. E Basilio ci ammonisce: le ricchezze non vanno in rovina, ma sono messe in salvo, per così dire, su navi più sicure, cioè nel ventre dei poveri. Nel ventre dei poveri. E allora ecco, che cosa vuol dire seguire Gesù? Seguire Gesù vuol dire sicuramente scegliere gli ultimi. Seguire Gesù vuol dire lasciare tutto per venire dietro di lui. E qui sapete che il dibattito nei secoli è stato feroce. Per seguire Gesù dobbiamo anche noi essere poveri? Qual è il livello di povertà che ci è richiesto? Questa è una frase sempre famosissima, no? Allora, cominciamo ad analizzare brevemente i testi evangelici. La chiamata di Gesù comporta il lasciare ciò che si possiede abbandonandolo. Lasciare. Il verbo è afentes, lasciando. Simone e Andrea lasciano le loro reti e lo seguono. Abbiamo visto Marco 1,18. Giacomo e Giovanni, lasciando il loro padre Zebedeo nella barca con gli aiutanti, andarono dietro a Gesù. Marco 1,20. A proposito di Levi si dice catalipon, abbandonando tutto lo seguì. Luca 5,28. E dopo saranno i discepoli che chiedono a Gesù, proprio in questo brano, e noi, Marco 10, 28-30, e noi che abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, Gesù rispose loro: in verità vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, fratelli, sorelle, madre, padre, figli, Luca dice anche moglie, campi a causa mia, a causa del Vangelo, che non riceva già il presente 100 volte in casa, fratelli, sorelle, madri, figli e campi, insieme a persecuzioni, e nel futuro la vita eterna. Ecco, Luca ci specifica il contenuto dell'abbandonare tutto. Significa lasciare le persone più care, addirittura altro paradosso evangelico, se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, le sorelle, perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Questo è un passo impegnativo che va ben ponderato, al punto che Gesù racconta la parabola di quel tale che prima di fare la torre deve fare bene i suoi calcoli per non essere poi preso in giro dagli altri abitanti del villaggio che vedono che la torre resta a metà. O di quel re che prima di combattere una guerra deve vedere se ha le forze per vincerla, perché altrimenti è meglio che mandi degli ambasciatori a chiedere la pace. E conclude con questo ammonimento: così chiunque di voi non rinunzi a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Luca 14, Luca è quello della radicalità proprio totale. Problema: ma i discepoli avevano davvero rinunciato a tutto? Spesso si porta l'esempio di Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, che quando decide di seguire il Signore dice: ecco, io do la metà dei miei beni ai poveri e se ho frodato qualcuno restituisco 4 volte tanto. Ecco, questo episodio ci ha sempre detto: ecco, vedi, lui è andato dietro, ha dato solo la metà, uff, fui, come dice Allegri quando la Juve vince l'ultimo, fui, no? Ecco, ci salviamo con questa cosa. Guardate che non è così, no? Perché egli, Zaccheo, dà ai poveri metà delle sue ricchezze, ma la sua ricchezza derivava tutta dal pizzo che imponeva sulle tasse da versare ai romani. Cioè, come funzionavano questi pubblicani? I pubblicani avevano l'appalto delle tasse, no? Non era percentuale, loro dovevano, arrivava il governatore e gli diceva: io da questa regione, da questo villaggio, da questa città pretendo x sesterzi, no? E lui dice: va bene, io te li procuro. Tutto quello che lui otteneva in più se lo teneva. Quindi lui poteva anche chiedere 2 volte, 3 volte, 4 volte, basta che all'imperatore arrivasse la somma che l'imperatore aveva chiesto. Allora, se lui dice, no, che vuole restituire il quadruplo, dà davvero tutto, perché tutta la sua ricchezza l'ha ottenuta mettendo il pizzo. E che pizzo? Su quello che lui esigeva, di cui faceva l'esattore per i romani. Lui consegnava una somma, ma tutto quello che lui aveva estorto in più dai poveri tassati era rimasto a lui. Quindi se dice: do la metà dei miei beni ai poveri e se ho frodato qualcuno restituisco 4 volte tanto, vuol dire che restituisce davvero, gli resta davvero poco, perché tutto quello che ha è frutto di una frode, di un'estorsione, di un ricatto. Ecco. Al giovane ricco, torniamo a Marco 10:17, che gli chiede che cosa bisogna fare per la vita eterna, Gesù dice: una sola cosa ti manca, va, vendi quello che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, e poi vieni e seguimi. Allora qui si è sempre aperto un dibattito: se questa chiamata così radicale alla povertà sia una vocazione per tutti o sia una vocazione solo per alcune categorie. Io vi dico quali sono state le posizioni nella Chiesa, perché di questa pericope evangelica nacquero presto tra i cristiani varie interpretazioni. Per esempio, l'interpretazione rigorista, quella delle chiese siriache. Pensate, la Siria adesso è un coacervo di musulmani che si massacrano fra di loro. Nei primi secoli le chiese siriache erano fiorenti e la Siria era veramente luogo di monasteri, di credenti, di persone bellissime, che addirittura enfatizzavano il vieni e seguimi e ponevano l'abbandono dei beni come la condizione imprescindibile per il battesimo. Cioè, se non lasciavi tutto, non ti davano il battesimo. È l'interpretazione rigoristica delle chiese siriache. Quella ascetico-monastica. Quella ascetico-monastica, invece, interpreta il dallo ai poveri come un consiglio evangelico per i perfetti, per quelli che si facevano monaci, e negavano in qualche misura la portata universale di questo comando. La lettura spiritualistica, per esempio Clemente Alessandrino, che si rifugia dicendo: ah, ma basta essere distaccati dai beni. Vendere tutto è l'invito a sbarazzarsi delle passioni, sbarazzarsi del peccato, dell'uomo vecchio. Quindi era una lettura allegorica di questo comando di Gesù. Infine c'era quella personalistica, che leggeva l'episodio come caso individuale del giovane ricco, a cui Gesù chiede in quella particolare situazione quello specifico passo come test del primato, della sequela su tutta la sua vita. Io credo che la lettura più ovvia dall'insieme del messaggio del Signore è quella che considera la condivisione dei poveri come una irrinunciabile conseguenza dell'amore verso Dio e verso i fratelli. Voi sapete che nel discorso della montagna, quando Gesù dice siate perfetti, è un discorso per tutti. Quindi qui Gesù, quando dice al giovane ricco se vuoi essere perfetto, non gli fa un discorso individualistico, ma gli fa un discorso universale, perché siate perfetti come il Padre è un comando per tutti. In Marco 10:28, proprio qui alla fine di questo brano, si dice non c'è nessuno che abbia lasciato padre, madre, campi. Ecco, non c'è nessuno, quindi tutti dobbiamo e siamo invitati a lasciare tutto. E chiunque non rinuncia ai suoi averi non può essere mio discepolo, la frase di Luca è molto forte, Luca 14:33. E qui io credo che la Chiesa ha fatto davvero il maggior peccato di omissione della storia, cioè non soltanto per gli scandali del Vaticano, la corruzione dei vari abati di Monte Cassino e compagni, eccetera, eccetera, ma proprio perché non ha insegnato ai laici, direi dal VI, VII secolo in poi, non ha lasciato ai laici che la condivisione dei beni è frutto dell'amore per i fratelli. Con l'esplodere del monachesimo, l'obbligo di condividere con i poveri viene riservato ad alcune condizioni specifiche. E in questa maniera si mutila la parola di Dio. E anzi, noi cristiani siamo diventati i principali responsabili della miseria mondiale e dei meccanismi perversi economici che la determinano. Il 20% dell'umanità, che guarda caso sono i paesi cristiani, posseggono l'80% delle ricchezze. E questo è un dato inconfutabile. Credo che ci dovremmo riflettere su queste cose qui. E allora chiediamoci, quando mai un'omelia ci chiama alla povertà? Io vedo alla Crocetta, sono così un profeta errante, no? Nel senso che quante volte in consiglio parrocchiale io cerco di richiamare si parla tantissimo di carità alla Crocetta, è una parrocchia di un'organizzazione alla prossimità, alle vedove, ai soli, ai singoli, eccetera. Ma il discorso dei beni, quello, la sobrietà, l'utilizzo dei beni, per esempio, cosa clamorosa, questo Papa ha fatto due encicliche fortissime e alla Crocetta noi invece abbiamo deciso che rifletteremo sulla Deus est Caritas
di Benedetto XVI. C'era Benedetto ancora.
Tutto bene, anche quella è una bellissima enciclica, ma se noi andiamo a leggere l'Evangelii Gaudium o la Laudato Si', la presa sull'economia, sullo stile di vita, sulla sobrietà, è una presa che ti morde, Non puoi non leggere questi inviti del Papa senza poi fare un cambiamento radicale della tua vita. Ho detto così, ma per carità, Crocetta è un posto meraviglioso. E tutti i cristiani non hanno mai avuto questa indicazione. Quando mai qualcuno di voi, io non so, se in confessione gli è stato chiesto quanti soldi hai in banca, come usi dei tuoi beni, come partecipi i beni agli altri, ecco, cioè, non lo so, ecco. Oppure questo discorso, che è veramente un discorso falso, quanti preti, quante suore, quanti cardinali con superattici di 520 metri dicono: ah, ma tanto non è mio, tanto è della congregazione, della fede, tanto è dell'ordine, no? Se voi guardate, mia moglie, c'è stato un periodo che diceva: se vado in un paese, tutte le ville più belle, sta a vedere, sono di un istituto di preti, di suore, eccetera, eccetera, che sono abitate spesso da religiosi e religiose che si nascondono dietro il fatto, dice, tanto quando moriamo non sono nostre, restano la congregazione, ma anch'io quando muoio non mi porto dietro i miei beni. Ma ecco, quindi il discorso è molto... è il discorso mai preso sul serio, già dai primi secoli, della missione povera della Chiesa. Ricordatevi quei brani in cui Gesù dice di non portare con voi né oro né argento né moneta di rame nelle vostre cinture, né bisaccia da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché ecco, sicuramente questi versetti non prevedevano lo ioro, pur fatto con le migliori intenzioni, mettiamo, no? di gestire dei capitali immensi per i poveri. Qui dice: no, dategli subito, non fateli fruttare. Il discorso così, ecco. È chiaro che poi andiamo a vedere, ma Marco concede già invece il bastone e i sandali perché Marco parla agli italiani, non hanno la calda sabbia del deserto che possono andare scalzi, ci sono le pietre, allora gli dà già i sandali. Ecco. Ma il discorso fondamentale è che nella prima comunità il senso profondo della comunione dei beni era chiarissimo, e il senso profondo che la missione andava affidata a Dio e non ai mezzi umani era altrettanto chiarissimo. Così è una specie di mistificazione il ricorrere subito, ma bisogna anche capirlo bene, no? Cioè, mentre in le Beatitudini in Luca, beati i poveri, perché di essi è il regno, frase terribile, perché questi poveri possono essere anche dei briganti, degli assassini, ma sono beati perché sono poveri. Abbiamo visto il contrappasso, no? Per esempio, della parabola del ricco e di Lazzaro. Ma Matteo già sembrerebbe mitigare beati i poveri in spirito, no? E tutti così rifugiati nel beato, siamo tutti poveri in spirito, no? Perché prima più o meno qualche preoccupazione abbiamo tutti, di salute, di lavoro, va a sapere, di vita, di relazione, di paura sociale, ecco. Oppure perché ecco, basta essere staccati dai beni, io sono pieno di soldi ma sono staccato dai beni, ecco, va bene tutto così. Ecco, io credo che non fosse qui il senso di questa cosa. Certo, beati i poveri in spirito è un invito anche a non preoccuparci di quel che mangeremo, di quel che berremo, di quel che ci vestiremo. È un invito ad affidare la nostra vita a Dio, no? Ecco, ma tutti i padri della Chiesa hanno sempre detto questo. Poverità in spirito non vuol dire non essere attaccati ai beni, ma vuol dire farsi poveri per opera dello Spirito Santo. Guardate che questa è una cosa che mi ha molto colpito. San Basilio dice: le parole che vi ho detto sono spirito e vita, dice Giovanni 6. Ecco chi sono i poveri in spirito. Sono quelli che per nessun'altra ragione sono poveri se non a motivo dell'insegnamento del Signore, se non per opera dello Spirito Santo. Quindi è lo spirito che rende il ricco capace di condividere. Il povero in spirito è quello che si fa povero nello Spirito Santo, che è lo spirito d'amore. È quello che condivide perché si lascia conquistare dall'amore di Dio e quindi poi traduce questo amore nell'amore per i fratelli. Altra cosa, questa povertà non deve essere vista come un peso, una botta. Il Signore paragona questo lasciare tutto per seguirlo al tesoro nel campo, alla perla di grande valore. Cioè, la povertà è segno, è sacramento della fede, ma ti porta una libertà interiore, ti porta una gioia, ti porta una relazione con Dio. Io già vedo, anche per il discorso di dopo, una serie di agganci. Se davvero non fossimo anche noi schiavi del Moloch del denaro. Certi rapporti col mondo arabo sicuramente sarebbero diversi, eh? Ne parleremo dopo magari un pochettino. Conclusione, la nostra vita deve riguardo ai beni, deve essere capace di condivisione. E questa condivisione, ci dice il Vangelo, non è tanto una misericordia in primis, è un atto di giustizia. Perché i beni che ho non sono beni miei, ma sono beni di cui sono un amministratore. Fra qualche domenica, fra due domeniche, comincia l'Avvento e avremo davanti a noi la figura del Battista, che a coloro che volevano seguirlo diceva una sola cosa: chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Arriva Gesù che è molto più duro, perché dice: date in elemosina, ta e nonta, lo dico in greco e poi lo traduco, e tutto per voi sarà mondo. Per anni abbiamo tradotto date in elemosina il superfluo, ma ta e nonta vuol dire quello che è nel piatto, e il verbo è mi, essere, quello che è nel piatto, non il superfluo. Già sarebbe un grande passo se dessimo il superfluo ai poveri, ma Gesù chiama una radicalità di dare quello che abbiamo nel piatto, chiamando non solo a condivisione, ma anche a rinuncia. Ecco, la condivisione è sicuramente imitazione di Dio. Se io devo essere perfetto come Dio, Dio che era ricco, che era immenso, si è fatto povero, si è fatto piccolo, lo contempleremo nel Natale. E allora davvero, se io imito Dio, questo Dio che da ricco si è fatto povero perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà, ecco, allora anch'io mi incarno verso i fratelli, mi incarno nella loro situazione. Ho un cuore che vibra, che si lascia commuovere, che si lascia emozionare dalle situazioni dei fratelli, e condivido con loro. La condivisione deve derivare dalla compartecipazione ai beni divini. Non ho tempo, ma vi accenno, se volete un giorno andare a leggere, la seconda lettera di Paolo ai Corinti, capitoli 8-9, in cui Paolo fa questo ragionamento: non potete dire di avere in comune i beni del cielo con i fratelli, condividere lo stesso battesimo, la stessa Eucaristia, se poi non condividete anche i beni materiali. Infatti, come dirà la lettera di Didache, metterai in comune quanto hai con il tuo fratello e non dirai che sono tuo bene esclusivo. Se infatti possedete in comune un bene immortale, a maggior ragione dovete avere in comune i beni mortali. La lettera di Barnaba, che è questo scritto che circola nella prima comunità apostolica: avrai tutto in comune con il tuo prossimo e non dirai che è tua proprietà esclusiva. Se infatti avete in comune i beni incorruttibili, a maggior ragione dovrete avere i beni corruttibili. E allora ecco che Paolo dice addirittura che mettere i propri beni a servizio dei fratelli è un servizio sacro, è una liturgia, usa proprio questa parola. Quando parla della colletta fatta dai cristiani di Macedonia e di Acaia per la comunità di Gerusalemme particolarmente povera, scrive: l'hanno voluto perché sono ad essi debitori, pensate questo, noi siamo debitori verso i poveri perché teniamo delle cose che non sono nostre. Infatti i pagani, avendo partecipato ai loro beni spirituali, sono in debito di rendere una liturgia, una liturgesai, un servizio sacro nelle loro necessità materiali. Direi questo: la scelta dei poveri è il frutto del comando dell'amore. Quando ci chiediamo ma quanto devo dare ai poveri, siamo sempre in una visione meritocratica, per essere tranquillo a quanto il Signore mi chiama, ricordatevi bene che l'unica misura è l'amore. Se io amo tanto, do tanto; se io amo poco, do poco. Scrive un teologo che si chiama Persic, in un bel libro che si chiama Per Foramen Acus, cioè l'ago attraverso il foro. il cristianesimo antico di fronte alla pericope evangelica del giovane ricco, scriveva così: il problema non è quello di sapere se i cristiani possono possedere dei beni o se debbano darli ai poveri. La misura della spogliazione del ricco si stabilisce a livello della sfortuna del povero. Non si tratta di chiedersi ciò che si può serbare, ma di sapere ciò che si deve dare. È possibile che si sia obbligati anche a dare il proprio necessario quando si è in presenza di una povertà assoluta. E poi, in povertà e sequela, Fusco, che è un teologo, scrive così: un'eccessiva insistenza sulla distinzione obbligatorio-facoltativo può favorire una concezione minimalista della vita cristiana, dimenticando che è proprio dell'amore, precisamente, il non porre misure, l'essere animato da una dinamica di crescita continua. È per quello che dopo molte travagli interiori avevo scelto questo titolo al libro, Condividere per amore. Perché la condivisione non è un obbligo, perché altrimenti entriamo di nuovo nella visione meritocratica. È l'amore che mi spinge. Se io ho un fratello che è nella sofferenza, come posso non interessarmi di lui? Come posso non accoglierlo? Quindi il distacco dei beni non è una dimensione interiore, è un gesto per gli altri. Se vi ricordate, in Atti 4 si dice che la prima comunità metteva i suoi beni in comune perché non ci fosse fra loro nessun povero.
Sì, sì.
Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 2833. La povertà delle beatitudini sollecita a condividere i beni materiali non per costrizioni, ma per amore. Quindi il sentiero indicato da Gesù non è la povertà in sé, ma è la via dell'amore. Della commozione verso chi sta male, della compartecipazione verso di lui. Infine, sicuramente, la condivisione è un segno escatologico, cioè noi siamo chiamati ad avere una gestione particolare dei beni della terra, perché è il cielo il vero investimento finanziario, è il cielo la vera banca, è il cielo il luogo dove conviene far fruttare i capitali. Dice Gesù: vendete ciò che avete, datelo in elemosina, fatevi borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nei cieli. Luca 12. Non accumulate tesori sulla terra, dove tignole e ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano. Accumulate invece tesori nei cieli. Ecco, vedete, noi siamo invitati, come dice Paolo nella prima lettera a Timoteo, a mettere da parte un buon capitale per il futuro, per acquistarsi la vita vera, dandola ai poveri. Diceva Sant'Agostino: ti importa accumulare tesori? Non ti dico rinuncia, ti dico piuttosto dove farlo. E dove ti dico di accumulare tesori? Accumula un tesoro nel cielo, dove il ladro non può avvicinarsi, né tarlo o ruggine possono comprometterlo.
Qui sembra però l'accumulo dei meriti, questo tesoro da accumulare nel cielo.
No,
sembra,
ma Gesù,
accumulare i meriti.
Ma Gesù parla proprio dei soldi, non accumulate tesori sulla terra.
Però cioè, questa idea del accumulare tesori nei cieli sembra un po' rispecchiare la visione dei meriti.
Sicuramente.
Sì, da
però tenete conto che molte volte questa visione è una visione pedagogica, dico io. Cioè, il Signore ti invita a capire che se vuoi essere nel cielo, cioè nella relazione intima con Dio e quindi nella felicità, devi passare attraverso l'amore ai fratelli. Questo è sicuramente un vincolo che nel Vangelo è chiarissimo. E allora ecco, la condivisione non è vista come un'imposizione, ma deve essere vista come un dono gioioso. 2 Corinti 9, Dio ama chi dona con gioia, con gioia. E anche nella prima comunità, quando Pietro rimprovera Anania perché non ha messo in comune, si capisce chiaramente che lì il peccato non è il fatto che non ha rinunciato ai beni, ma che non ha amato i fratelli, che quindi muore Anania perché è scomunicato, è fuori della comunione, è fuori della vita d'amore, della relazione verso gli altri. Paolo dice che questa capacità di dare, sempre in 2 Corinti 8, non è un comando ma un consiglio, anzi è una grazia concessa da Dio da domandare con insistenza. E conclude: così sarete ricchi per ogni generosità, la quale farà poi salire a Dio una Eucaristia. Noi traduciamo un inno di ringraziamento, Eucaristia per mezzo nostro, perché l'adempimento di questo servizio sacro, ma il testo greco è ediaconia stais liturgias, cioè la diaconia di questa liturgia, non provvede soltanto alle necessità dei fratelli, ma anche maggior valore per i molti ringraziamenti. Quindi il vero culto che Dio vuole è il servire i poveri, la vera liturgia è condividere con i poveri. E allora capite, per esempio, ma qui sono molto breve e vado a chiudere, come è vista l'Eucaristia in San Paolo. Cioè, quando voi leggete Paolo che in 1 Corinti 11 dice che i cristiani che non sanno condividere i loro beni con i poveri, quando vanno a fare Eucaristia, mangiano e bevono la loro condanna. Qui abbiamo sempre detto, abbiamo sempre letto questo versetto in una maniera stupida, perché si leggeva: chi si accosta all'Eucaristia senza riconoscere il corpo del Signore mangia e beve la propria condanna. Allora ci hanno sempre detto che significava andare a fare la comunione distratti, ma non è quello il senso del brano, perché lui sta parlando di coloro che, voi sapete com'era, era un pranzo in comune, no? la prima Eucaristia era un pranzo in comune, però nella chiesa di Corinto, in cui sapete ciascuno porta qualcosa, come si fa, però non c'era questa capacità di condivisione, per cui i ricchi si portavano caviale e champagne e i poveretti una crosta di formaggio, sì. E nella stessa comunità il ricco è là che banchetta ostriche e il poveretto è là che si succhia il pane duro. Paolo non ci vede più quando vede questa cosa qui, no? E dice: voi state bestemmiando perché non riconoscete il corpo del Signore, che è il corpo del Signore crocifisso, che è il corpo del Signore nei sofferenti, che è il corpo del Signore nei poveri. Questa lettura, notate bene, non è una lettura di qualche teologo, ma è la lettura fatta anche dal Santo Padre Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, è una lettura tradizionale della Chiesa ed è chiarissima. Mangiare e bere senza riconoscere il corpo del Signore significa celebrare indegnamente la cena del Signore a causa della mancanza di attenzione per i fratelli poveri. Cioè l'Eucaristia fonda la Chiesa solo se fonda la comunità. Giovanni Crisostomo diceva: vuoi onorare il corpo di Cristo? Non permettere che sia oggetto di disprezzo nelle sue membra, cioè nei poveri, perché privi di panni per coprirsi. Non onorarlo qui in chiesa con stoffe di seta, mentre fuori lo trascuri, quando soffre il freddo e la nudità. Che vantaggio hai, vuoi che Cristo abbia, se la mensa del sacrificio è piena di vasi d'oro, mentre poi Cristo muore di fame fuori nelle persone dei poveri? Quindi vedete che il discorso che ogni Eucaristia dovrebbe essere celebrata solo se c'è la condivisione con i fratelli, perché altrimenti è blasfema, è un discorso che i nostri parroci dovrebbero fare, per esempio, quando prendono in mano il tema quanti immigrati ospita la nostra unità pastorale. Ecco, perché se una parrocchia di 8.000 persone rifiuta di dare 200 euro al mese, ritorno su quello che mi ha sconvolto la volta scorsa, no? Un ubriaco di 8.000 persone per accogliere tre profughi, no? E poi va a mangiare l'Eucaristia. Ma questa è una comunità infernale, non è una comunità eucaristica. Perché l'Eucaristia è proprio il segno di questo donarsi, di questo farsi mangiare dagli altri, farsi bere dagli altri, farsi assorbire dagli altri. Diventare uomini eucaristici vuol dire essere come Cristo, che si fa mangiare, si fa bere dagli altri. E allora lì c'è stato un excursus negativo, se volete, dell'Eucaristia. Mangia e beve la propria condanna. No? Perché con il passare del tempo, talora nella Chiesa si distingue la memoria del corpo del Signore dal pasto comune. Quindi l'Eucaristia precedeva la cena. Ma scrive Giovanni Crisostomo, sentite che bello, si stabilì nelle chiese un'abitudine meravigliosa. Cioè, terminata la riunione liturgica, i ricchi che avevano preparato da mangiare e da bere, invitavano i poveri e preparavano una tavola comune, un banchetto comune, un convito comune nella chiesa, di modo che la comunità della tavola e la pietà del luogo si collegavano per rendere la carità sempre più stretta. Quindi nasce questa idea che finita la messa si fa una grande ridivisione dei beni. Però a un certo punto, vi ricordate, viene soppresso il momento conviviale, anche perché l'Eucaristia viene celebrata al mattino, e viene celebrata al mattino di un giorno che per i latini è lavorativo, perché la domenica è lavorativa, è il sabato semmai che era il giorno del sole, no? Quindi il giorno in cui si festeggiava era lunedì per loro, ma la nostra domenica, quindi essendo un giorno feriale non c'era tempo, no, di fare questa condivisione dei poveri. Allora cosa succede? Nascono le cosiddette cene di carità, che vengono chiamate indifferentemente carità o agape, cioè la sera prima, se io il giorno dopo voglio partecipare all'Eucaristia, la sera prima devo dare un banchetto per i poveri, sono le cene di carità. Ne è rimasta la tradizione nei nostri paesi, per esempio io che vado in Val di Lanzo da tantissimi anni, quando ci sono le feste patronali, ci sono i priori che distribuiscono il pane della carità, cioè vengono portati dei grossi pani a benedire all'inizio della messa, e poi quando si esce da messa, si va in processione con la statua del santo della Madonna, tutti prendono il cosiddetto pane benedetto. Ma guardate che una volta, questo è un segno veramente bello, cioè i nostri vecchi capivano che non potevano festeggiare il santo patrono o la Madonna se non condividevano il pane della carità, e allora si preparavano dei pasti che venivano condivisi con i poveri. Adesso c'è questa stilizzazione di cui non si capisce neanche più il senso: cos'è questo pane della carità? È una eucaristia di serie B? No, era il segno di questo dovere di collegare l'eucaristia e i momenti festivi dei cristiani sempre con una condivisione dei poveri. Poi che cosa succede? Queste cene di agape erano talmente considerate importanti che erano considerate un convivio sacro in cui il povero era venerato come icona vivente di Cristo. Quindi questi pasti già la sera prima dell'Eucaristia erano accompagnati da preghiere, da canti, ed erano la condizione indispensabile per partecipare il giorno dopo all'Eucaristia. Quando arriva Costantino, quindi arriva la politicizzazione della Chiesa, se volete, tutto questo cessa, la situazione cambia, si tende ad offrire i pasti di carità non più nelle case private come avveniva prima, ma in locali annessi alla Chiesa, fino a quando le sontuose basiliche non permetteranno più che l'odore dell'incenso si mischi con l'odore del passato di cipolle, o cose di questo tipo. Questo però vi fa capire, per esempio, che cos'è la questua all'offertorio, cioè è come siamo sviliti al 50 centesimi, all'euro, mentre anticamente era il momento in cui, prima di accostarsi al corpo del Signore, per non mangiare e bere la mia condanna, che cosa facevo? Mangiavo e bevevo con i fratelli dei miei beni, partecipavo dei miei beni. Quindi la colletta non è un gesto magico rituale che risolvo mettendo qualche spicciolo nel bussolotto, ma dovrebbe essere il momento in cui sono richiamato alla reale condivisione dei beni. Quindi anche qualche parrocchia progressista di Torino che l'ha abolita, ci sono alcune parrocchie di Mirafiori che sono sempre state molto attenti, e c'è scritto: noi abbiamo abolito la colletta, perché secondo me invece va ripreso il senso della colletta. E perché è il momento educativo che ti fa capire che prima di accostarsi al corpo e al sangue del Signore devi riconoscerlo nei fratelli poveri. Finisco con questo: povertà non è un consiglio evangelico, è una chiamata per tutti. Ci scrive Giovanni Crisostomo: quando Cristo ordina di incamminarci per la vita stretta, non si rivolge solo ai monaci ma a tutto il mondo. Se poi alcuni trovano nel matrimonio un inciampo, sappiano che l'impedimento non è il matrimonio, ma il loro libero arbitrio che è mal usato nel matrimonio. San Basilio: pensi che i Vangeli non siano stati dati anche per chi ha moglie? È bellissimo questo. E il Cardinal Pellegrino diceva: la povertà deve essere praticata innanzitutto a livello individuale. Possiamo dire che questa dottrina sia conosciuta e accettata da quelli che si professano cristiani? Possiamo dire che quanti l'accettano in linea di principio cerchino poi di attuarla sinceramente nella pratica? È doveroso che ciascuno di noi si interroghi nel suo comportamento sull'uso dei beni economici, tenendo presenti sì le necessità proprie della famiglia nella vita di tutti i giorni, ma nello stesso tempo rendendosi conto delle necessità degli altri. E allora io credo che davvero debba iniziare un periodo nuovo in cui noi laici che siamo nel mondo, che magari abbiamo la responsabilità della moglie, dei figli, della suocera a carico, eccetera, eccetera, dobbiamo chiederci che cosa vuol dire per un padre di famiglia, per una madre di famiglia, per un figlio, per un nonno, la condivisione dei beni. E guardate, a questo punto vi cito il grande San Basilio, turco della Cappadocia, il quale scrive non a dei ricchi sfondati, scrive a gente del ceto medio, scrive a tutti i laici, e dice questo dei laici: i laici si danno da fare per avere il superfluo e l'inutile come fosse il necessario, dividono la loro ricchezza parte per i bisogni del presente, parte per i bisogni del futuro, una quota la mettono da parte per sé, l'altra quota la mettono per i nostri da parte per i figli. Eppure dice, attenzione, poi smonta questa affermazione: se voi mettete da parte per i figli, questa è una giustificazione per mascherare l'avarizia. Mettete innanzi i vostri figli, mentre in realtà pagate abbondantemente il vostro cuore. Da un altro ha ricevuto la vita il vostro figlio, e da questo attende i mezzi per vivere. Forse il Vangelo non è stato scritto per le persone coniugate? Se al Signore chiedi una prole felice, gli chiedi di diventare padre, devi forse aggiungere: Signore, donami dei figli perché io poi non faccia conto dei tuoi comandamenti? Ma poi, chi sarà garante delle scelte del figlio per affermare che farà buon uso delle cose che gli saranno date? La tua anima non è più vicina a te che ai tuoi figli? Non è la tua parente più prossima addirittura dei figli? Dona ad essa prima degli altri, accordandole il primo posto nel diritto di eredità. I figli, quando non erediteranno dai genitori, si costituiranno da soli il patrimonio, ma la tua anima, se la trascuri, da chi sarà commiserata? Inoltre, qualche volta diciamo: ma aspetto che i miei figli siano sistemati, Sentite cosa dice: che cosa ti impedisce di dare oggi? Non ci sono forse oggi gli indigenti? Non sono pieni oggi i tuoi granai? Non è pronta la ricompensa? Il povero si strugge, il nudo intirizzito dal freddo, il debitore preso per la gola dallo strozzino, e tu rimandi a domani l'elemosina? Oppure ci sono quelli che dicono: ah, io i miei beni li do poi alla Chiesa quando muoio.
Sei che è più sicuro.
No? Quando muoio. E allora sentite cosa dice: quando il mercato è chiuso, non si fanno più affari. Sull'altare del sacrificio non si porta il cadavere, ma una vittima viva. Non è permesso portare degli avanzi. Tu invece porti al tuo benefattore le cose che ti sono avanzate. Se tu non osi ricevere gli ospiti di riguardo con le briciole della tua mensa, come puoi pretendere la benevolenza di Dio con i tuoi avanzi? E qui sarebbe da andare avanti, ma capite, è tutto un percorso che anche noi cristiani laici, non più abituati a questo, dobbiamo davvero rifare. È un percorso davvero culturale, è un percorso che ci impegna nella politica, è un percorso che ci impegna da tutte le parti, ci impegna ad avere occhi nuovi per accorgersi dei poveri, ci impegna a lottare contro le cause strutturali della povertà, l'economia di sfruttamento, ci impegna ad una vita sobria, ci impegna a un'economia di comunione. E qui voglio dire due parole per lanciare il dibattito dopo il caffè sui fatti di Parigi. Se potete, andate a leggere l'editoriale di Famiglia Cristiana, scritto dal vice direttore di Famiglia Cristiana, che in quattro righe, no, ma proprio quattro, non sanno, dolcero, un pezzo molto, molto breve, secondo me è a detta anche di altri amici, il miglior pezzo che sia stato scritto in questi giorni sui fatti di Parigi. In sostanza lui dice due
chi
cose.
Scusi, l'autore?
È il vice direttore di Famiglia Cristiana, in questo momento mi sfugge il nome.
C'è un Scaglione mica? No.
Guardate, Scaglione mi sembra, bravo.
Ne ho sentito parlare radio.
Se mi ricordo, io ce l'ho su internet, se volete ve lo giro, lo giro al vostro gruppo, perché è veramente fatto molto molto bene. Allora, in pratica che cosa dice? Dice, è vero, il momento di tragedia, tutti piangiamo, però dice, vogliamo essere seri o vogliamo continuare a bamblinare? Allora, prendiamo in considerazione chi finanzia l'ISIS. Allora, l'ISIS è finanziata dall'Arabia Saudita, dal Qatar, no? Renzi è appena arrivato di essere andato in Arabia Saudita e dove ha firmato dei contratti miliardari e tutti, opposizione e maggioranza, hanno elogiato Renzi per avere fatto i contratti con l'Arabia Saudita, no? Allora, che cosa vorrebbe dire per dei cristiani su prendere posizione su questo? Vorrebbe dire, voglio sradicare il terrorismo alla base, non faccio più contratti con l'Arabia Saudita. Ah, ma noi allora aumentiamo i licenziati, diminuiamo il tenore di vita, devono aumentare le tasse. Dobbiamo prenderne le conseguenze. L'altra fonte di vita dell'ISIS è il commercio illegale del petrolio in Turchia, perché è la Turchia che sta comprando tutto questo petrolio dell'ISIS. Ora, la Turchia noi ce la teniamo buona, ce la innaffiamo, no? Abbiamo una paura tremenda che ci molli e siamo lì che continuiamo a farcela buona. Allora, se invece vogliamo essere dei cristiani coerenti, dobbiamo cercare di capire che dobbiamo accettare di perdere un partner economico importantissimo. Gli italiani sono il primo cespite turistico per i turchi, no? Eccetera, eccetera. Con che cosa combattono, con che armi combattono i guerriglieri dell'ISIS? Con armi che sono state vendute esclusivamente da Italia, Francia, Germania e Inghilterra. Allora, sì. Allora, problema. Ma se chiudiamo la Beretta ci sono 2500 famiglie sul lastrico. Ma se chiudiamo le fabbriche di armi in Italia, che è un cespite enorme per l'Italia, che vende mitra, reattori, bombe a tutto il mondo, quanti restano? Allora, vogliamo fare una riflessione seria? Una riflessione seria passa attraverso la nostra economia, passa attraverso il nostro modo di fare, passa attraverso delle scelte anche impopolari, passa attraverso il sostegno a cose politiche impopolari, ma sulla linea di una serietà, per non stracciarci poi le vesti quando gli abbiamo dato le armi, gli abbiamo dato i soldi per comprarla, poi quelli ci sparano e noi siamo lì che andiamo a beccare Pinco e Pallino che hanno fatto questo, per carità, cosa giustissima, ma dietro questo discorso è un discorso assolutamente impopolare. Allora il cristiano deve essere capace di un discorso impopolare, che vuol dire no alle armi, no al profitto ad ogni costo. Il profitto ci deve essere, se ci può essere, ma non a scapito della giustizia, ma non a scapito di foraggiare il terrore, i terroristi. Non basta avere il PIL che sale e la disoccupazione che scende. Non dico uno Stato, ma un gruppo di uomini, che fossero veramente uomini e basta, no? Che riflettessero su queste cose, devono a un certo momento fare queste scelte. Se no, è davvero una buffonata. Se no, come conclude appunto il vice direttore della Comunità, continuiamo a prenderci in giro e continueremo a prenderci in giro. Seconda cosa che dico, e poi taccio: comportamento dei cristiani di fronte a questa tragedia. Io ci ho pensato molto. Allora, il cristiano prima di tutto si ricordi che è chiamato a porgere l'altra guancia. Questo non va bene, questo è contro il mondo, ma il cristiano è chiamato ad essere vittima e non ad essere uccisore. Il cristiano è chiamato alla non violenza, il cristiano è chiamato davvero, no? A pregare per i nemici, pregare e a fare del bene per quelli che ci odiano. Allora io mi sono chiesto quanto abbiamo pregato per i nemici in questi giorni. Noi dobbiamo pregare perché i terroristi stiano bene, siano in buona salute, sì, siano sereni, si convertano anche. Scusa. Ma quanto abbiamo pregato, sì, per i terroristi? Cioè io vi faccio vedere qual è il paradosso cristiano. Perché il paradosso cristiano è pensare diverso, è amare i nemici. Oh, Gesù ci dice di amarli. Guardate che, allora quando io ho lo slogan io non odio, ma non vuol dire non solo non odio il marocchino bravo che conosco da 20 anni, sì, che fa il panettiere sotto casa mia, ma vuol dire che non odio il nemico, ma che amo il nemico, ma che prego per il nemico. La lettura del cristiano, che gli piaccia o no, è questa. E poi, ultima cosa, il cristiano, anche nella persecuzione, perché ci ha detto voi che lascerete tutto, sarete più felici su questa terra, ed è la conclusione, ma avrete anche le persecuzioni, è l'uomo più felice, avrà il centuplo già qua giù, cioè avrà una pienezza, perché probabilmente questa è la strada dell'amore, è quella che vince. Tant'è vero che Vangelo di domenica, ci saranno guerre, ci saranno sovvertimenti, ci saranno rivoluzioni, ma il figlio dell'uomo verrà nella gloria. Ecco, il cristiano sa che, guardate che quando si parla, questi discorsi apocalittici del Vangelo non parlano di un futuro, parlano del presente sempre. Nella nostra vita ci sono guerre, ci sono terrorismi, ci sono rivoluzioni, ma non temete, piccolo gregge, il figlio dell'uomo verrà nella gloria, cioè le porte degli inferi non prevarranno contro di voi. Il credente è l'uomo della speranza, è l'uomo della gioia anche in questi momenti, perché sa che alla fine Cristo risorto vince il male, vince la morte, vince la cattiveria, anche quando tutto sembra buio. Allora in questi momenti la voce dei cristiani, secondo me, deve articolarsi in due momenti. Uno, nella denuncia chiara di quell'idolatria del denaro che fanno sì che davvero il denaro è la radice di tutti i mali, come diceva Paolo a Timoteo, no? Cioè che fanno sì che noi per denaro vendiamo armi, sovvenzioniamo, facciamo contratti con quelli che sovvenzionano gli altri, cose da matti. Quindi creare una sensibilità politica diversa. Secondo, portare sempre la speranza, cioè noi sappiamo già come va a finire, anche se viviamo la paura, anche se viviamo il terrore, sappiamo che alla fine Cristo vince, Cristo regna. Una volta lo cantevamo, Cristo vince, ecco, ma era una cosa trionfalistica, un po' così. Ecco, invece prendiamola nel senso vero, no? Alla fine Gesù recapitolerà in sé tutte le cose, quelle del cielo e quelle della terra. Ecco, questa è la grande speranza cristiana. E quindi alla fine il bene vince sul male, la vita sulla morte, Gesù incatena il Satana. E il cristiano è colui che annuncia al mondo, anche in questi momenti oscuri, questa gioia escatologica. Chiudo, caffè di pace.
Grazie.